Buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata d'Italia che cambia. Nella puntata di oggi parliamo dei referendum, i due referendum che si sono tenuti in Svizzera in questo weekend, uno legato all'attività delle multinazionali, l'altro legato ai finanziamenti delle aziende che producono armi. E poi parliamo anche di un po' di notiziole dal mondo sul finire di puntata. Ma cominciamo subito perché appunto questo weekend si è tenuto in Svizzera un referendum molto molto interessante. Ringrazio Daniel per la segnalazione, perché voi sapete che in Svizzera, per come funziona il sistema democratico in quel paese, ci sono un sacco di referendum su qualsiasi cosa, e sono soprattutto referendum propositivi. Vuol dire che si può proporre, si può indire un referendum per proporre una legge e in caso di vittoria obbligare, tra virgolette, il legislatore, quindi il governo, il Parlamento, ad approvare una legge che vada nella direzione indicata dalla volontà popolare. È una cosa che non esiste in tantissimi paesi, ad esempio nell'ordinamento italiano è completamente assente il referendum propositivo in questa forma qua. Mentre facciamo referendum abrogativi. Ecco, cosa si è votato in Svizzera? Si è votato su due proposte di legge, una sulle multinazionali e l'altra sulle armi. La prima introduceva la responsabilità delle multinazionali e le conseguenze sociali e ambientali delle loro attività economiche non solo all'interno del paese, ma in tutto il mondo. Significa che se una multinazionale con sede in Svizzera, sapete, forse non sapete, ma la Svizzera è sede di molte multinazionali, se una di queste multinazionali viola certi diritti in qualche paese povero, ad esempio i diritti umani legati al lavoro minorile oppure diritti ambientali, inquinando, può essere comunque perseguita legalmente in Svizzera, anzi non solo se la viola la multinazionale stessa, ma anche se la viola una sua controllata all'estero. La seconda invece vietava i finanziamenti ai produttori di armi. Più nello specifico chiedeva di proibire alla Banca Nazionale Svizzera e alle fondazioni, alle casse previdenziali, insomma a questo genere di entità, di concedere prestiti o di investire in imprese il cui fatturato derivasse oltre il 5% dalla produzione di materiale bellico. E sarebbe stata anche vietata la detenzione di azioni e di prodotti finanziari legati ad aziende che producono materiale bellico. Per far passare queste due iniziative serviva la maggioranza assoluta dei votanti, nonché la maggioranza dei 26 cantoni, ovvero almeno 14 dei 26 cantoni dovevano approvare a maggioranza queste due leggi. Potrebbe sembrare a prima vista un verdetto scontato, visto che votano le persone e non votano le aziende, non votano le multinazionali, quindi così, osservandole da fuori, uno potrebbe pensare che sarebbero passate facilmente entrambe le proposte di legge. E invece nessuna delle due è stata approvata, perché la proposta sulle armi è stata respinta, anzi, in maniera abbastanza netta, con il no che ha vinto con circa 11 punti di percentuale di scarto, mentre quella sulle multinazionali aveva vinto nel computo complessivo dei voti, anche se in maniera molto risicata, perché era passata con il 50,7%. Ma non ha ottenuto, non è stata approvata nella maggioranza dei cantoni, è stata approvata solo in 8 dei 26 cantoni. Com'è possibile? Qui la cosa si fa, interessante, tristemente interessante, potremmo dire, perché per quanto riguarda i finanziamenti alle armi, la Svizzera è un grosso produttore di armi e oltre alle grandi aziende produttrici come la RUAG, la System Assembling, la Rheinmetall, la Thales e così via, Thales credo che si pronunci in realtà, ci sono anche tante aziende, piccole aziende, medie aziende che producono i componenti che servono a queste grosse multinazionali. Quindi c'è una filiera molto ampia che sarebbe stata danneggiata economicamente da questo provvedimento. Per il discorso invece delle multinazionali e della responsabilità estesa delle multinazionali, anche qui sicuramente ha pesato il fattore economico. C'era la paura che Semplicemente molte grandi aziende, invece di cambiare politica per quanto riguarda la produzione nei paesi più poveri, avrebbero cambiato sede. E lo stesso governo si era schierato contro la proposta, sostenendo che fosse troppo severa, e aveva elaborato assieme al Parlamento un controprogetto che sarebbe entrato in vigore se il referendum fosse stato bocciato e quindi entrerà in vigore. E questa normativa prevede, questo controprogetto prevede un obbligo generale per le aziende di rendere conto del proprio operato per evitare violazioni dei diritti umani e dei diritti ambientali, ma contrariamente alla proposta, la loro responsabilità all'estero resterebbe comunque limitata in questo caso, che era il vero elemento poi forte e interessante della proposta, perché è uno dei classici meccanismi con cui lavorano le multinazionali, quindi hanno sede in paesi che sono magari hanno regimi fiscali molto favorevoli, ma hanno la produzione in paesi che hanno leggi ambientali e sui diritti umani molto favorevoli, quindi si avvantaggiano di queste due, di poter delocalizzare la produzione rispetto alla sede. Allora, questo verdetto è estremamente e tristemente interessante, come dicevamo prima, perché smentisce molti dei luoghi comuni e della retorica a cui amiamo credere un po' tutti, quella del popolo buono contro le multinazionali cattive, dei politici corrotti che fanno gli interessi dei potenti e non del popolo, perché qui abbiamo il popolo chiamato direttamente a esprimersi senza intermediari per approvare due proposte di legge che erano molto sensate, diciamoci la verità. Molto giuste in un certo senso, ma che rischiavano di penalizzare economicamente qualcuno e nessuna delle due è passata. Perché la realtà è estremamente complessa e di fronte a questa complessità, il problema è che o ci muniamo degli strumenti adatti per prendere le decisioni migliori, oppure continuiamo a fallire nel cercare di risolvere i gravi problemi ambientali, sociali ed economici che abbiamo creato. E continuiamo a raccontarci che è colpa del governo, è colpa dei politici, è colpa delle multinazionali, senza realizzare che probabilmente, appunto, la realtà complessa è un po' anche, in buona parte, anche colpa nostra, tra virgolette, per quanto non sia un termine che mi piace utilizzare. Se ci sono tutti questi problemi e queste iniquità e problemi ambientali nel mondo, e che per iniziare a risolverli, appunto, dovremmo cambiare il modo in cui li affrontiamo e quindi in cui anche prendiamo le decisioni assieme. Va bene, cambiamo argomento, lasciamo da parte la Svizzera. E vediamo un po' di notizie dal mondo in breve. Venerdì è stato ucciso a Teheran Mohsen Fakhrizadeh, che non sono sicuro che sia la pronuncia corretta, ma fatto sta che era uno dei più importanti scienziati nucleari iraniani, colui che il New York Times aveva definito la forza trainante del programma nucleare dell'Iran, perlomeno fino agli anni 2000. E all'inizio degli anni 2000. E è stato ucciso in un attentato, ancora non si sa esattamente chi sia stato, come sia successo, però fatto sta che è una notizia che ha un'importanza geopolitica e anche relativa allo sviluppo del programma nucleare iraniano abbastanza importante. In Etiopia, nel frattempo, il primo ministro Abiy Ahmed ha annunciato che le forze governative hanno ripreso il controllo di Mekelle, che è la capitale della regione del Tigre, che era stata precedentemente occupata dal Fronte di Liberazione del Tigre. Ne avevamo già parlato qualche settimana fa, adesso è arrivata questa notizia da parte ufficiale, da parte del governo, che sostiene di aver riconquistato la capitale. E dopo questo conflitto durato circa 3 settimane, che sembrerebbe essersi concluso con una vittoria delle truppe governative. Anche qui da notare come appunto l'attuale presidente etiope sia passato dal premio Nobel per la pace a fare una cruenta guerra civile all'interno del suo paese, e quindi C'è questa parabola sicuramente particolare di questo personaggio. Nel frattempo in Francia, ed è l'ultima notizia del giorno, continuano le manifestazioni contro la legge sulla sicurezza, perché migliaia di persone stanno protestando contro la nuova norma che vieterebbe di diffondere immagini di poliziotti e che, secondo i manifestanti e secondo anche molti analisti, potrebbe rendere più frequenti e più facili abusi fisici e violenza da parte della polizia. Non solo, diciamo, le manifestazioni sono animate anche dalle proteste contro un pestaggio recente compiuto proprio dalla polizia, il cui video è diventato virale e che sta alimentando ancora di più le proteste francesi. Va bene, detto ciò, io direi che siamo giunti alla fine di questa puntata. Vi saluto, vi do appuntamento domani con una nuova puntata di Non me la segno, sempre alle 10, sempre per 10 minuti. Vi ricordo che se voi andate sulla pagina rassegna stampa di italiachecambia.org trovate tutte le notizie di cui vi parlo durante le rassegne e anche tante altre che vi segnalo per restare aggiornati sui temi di attualità e che trovate tre modi molto semplici per seguire Non me la segno, che sono iscrivervi al gruppo WhatsApp, oppure al gruppo Telegram o alla newsletter dedicata. Va bene, ci vediamo domani e ricordatevi che chi si rassegna è perduto. Ciao!